Ed eccoci adesso con le notizie a carattere regionale e locale. Si apre un altro braccio di ferro tra il governo e il Parlamento. La Giunta infatti ha dato il via libera alla manovra approvando solo la finanziaria che prevede la riforma delle pensioni, i tagli al personale e ai forestali, la cancellazione di enti inutili e la riduzione dei compensi a sindaci e consiglieri comunali. Irricevibile. La finanziaria approvata dalla Giunta è un documento monco. Dal punto di vista tecnico non può neanche essere esaminato. Nino Dina, presidente della Commissione Bilancio dell'ARS, blocca la manovra del governo ai nastri di partenza perché non è stato approvato anche il bilancio. Ma Crocetta rilancia e chiede che venga esaminata subito la parte che riguarda le riforme, in attesa che da Roma arrivino i soldi per mettere a posto i conti. Manca il bilancio perché è ancora incerta la copertura di 3 miliardi e mezzo di buco e manca soprattutto l'allegato 1 che indicherebbe la copertura dei finanziamenti annuali a enti regionali, teatri, scuole, università, un malloppo di 160 voci di spesa per circa 300 milioni. Tuttavia fra oggi e domani la finanziaria verrà spedita all'ARS. Vogliamo realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro caratterizzato dalla cooperazione tra i centri per l'impiego della regione e gli operatori accreditati iscritti nell'elenco regionale per attuare le raccomandazioni del Consiglio europeo in relazione allo Youth Guarantee Garanzia Giovani e superare quindi le criticità del passato. Così l'assessore al lavoro, alla famiglia, alle politiche sociali Bruno Caruso, che annuncia l'approvazione da parte della Giunta regionale delle linee guida per l'accreditamento delle agenzie per il lavoro. Non esco dal PD anche se non condivido ciò che sta facendo Renzi. Ad annunciarlo ieri a Palermo il deputato Pippo Civati, presente all'iniziativa Sottosopra, la Sicilia di domani promossa da SEL, PRC e Associazione per creare un progetto politico alternativo al PD e al governo Crocetta. Civati dunque non lascia il Partito Democratico, così come alcuni ipotizzavano, ma crede fortemente in Sottosopra, anche se deve fare i conti con i malumori interni alla sua stessa area che a sua volta perde pezzi. Soltanto ieri, infatti, Piero David e Antonella Monastra, coordinatore e portavoce dell'area Civati in Sicilia, si sono definiti ex civatiani, aprendo una frattura all'interno del gruppo. Arriverà a fine anno la tanto attesa anagrafe dell'edilizia scolastica in Sicilia, che permetterà di fare interventi mirati e di procedere ad una razionale programmazione delle opere. Al Dipartimento Edilizia Scolastica della Regione stanno lavorando alacramente in tal senso e ci hanno assicurato che entro 8 mesi il piano sarà pronto, colmando ogni gravissima lacuna che in Sicilia abbiamo da sempre e che ci accomuna solo a 4 regioni italiane. Lo ha detto la deputata alla Camera Chiara Di Benedetto, che assieme al collega Giuseppe Brescia ha presentato alla Scuola Cavallari di Palermo la proposta di legge depositata nei giorni scorsi a Montecitorio dal Movimento 5 Stelle per tirare la scuola italiana fuori dalle secche. L'ospedale Muscatello di Augusta non garantisce l'assistenza ai cittadini. È un nosocomio nel caos e ci sono forti responsabilità da parte dei vertici dell'ASP di Siracusa e del governo della regione a denunciare disagi che coinvolgono non soltanto i cittadini, ma anche il personale medico e gli infermieri e il parlamentare Lars Pippo Ginnuso. Ci troviamo di fronte ad un ospedale da terzo mondo, dove il reparto di medicina scoppia e non riesce più a far fronte ai continui ricoveri per mancanza di posti letto negli altri reparti. Siamo al paradosso, perché pazienti colpiti da ictus o ischemia vengono sistemati in medicina, ma la dimostrazione che questo governo della regione, nell'ambito della sanità, è carente, sta pure nel fatto che 2 anni fa furono assunti 5 medici destinati al Muscatello per aprire appunto il reparto di neurologia. È tutto pronto, ma la struttura che dovrà avere 10 posti letto non viene inspiegabilmente aperta. Su questa vicenda, alla ripresa dei lavori d'aula, presenterò una interrogazione parlamentare all'assessore regionale alla salute Lucia Borsellino. Per Pippo Giannuso ci sono anche altre criticità all'ospedale Muscatello. Non è normale che un reparto di prima emergenza opere in due stanze piccole ed anguste. Tra l'altro gli operatori sanitari mi hanno riferito che in mancanza di una stanteria i pazienti spesse volte restano nelle barelle per 5-8 ore. Ma il presidente Crocetta e il suo assessore Borsellino sanno almeno dove si trova Augusta? Sanno che si trova nel quadrilatero del polo industriale più grande d'Europa? Mi auguro che qualcuno dei suoi amici augustani spieghino al governatore che Augusta, Priolo e Melilli sono delle bombe ad orologeria. Qui la sanità va garantita. Non è questo l'ospedale siciliano che può subire ancora scippi e tagli. Com'era prevedibile, il Ministero della Difesa ha presentato ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa contro la sentenza del TAR di Palermo che il mese scorso ha dichiarato il MUOS abusivo e pericoloso per la salute umana. Il Ministero ha pure chiesto la sospensiva della sentenza. La notizia del ricorso al CGA è stata resa nota dal coordinamento regionale dei comitati non MUOS che hanno preso la notizia dai loro legali. Il Ministero ha impugnato il procedimento del Tribunale amministrativo attraverso un ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato e che consta di una cinquantina di pagine, in cui spiega perché i potenti e grandi radar del MUOS non sarebbero abusivi e nocivi. Tra le altre cose viene evidenziato che le opere destinate alla difesa militare, così come la materia della sicurezza del traffico aereo, sono di competenza esclusiva dello Stato e si fa riferimento anche al danno economico che subirebbe lo Stato italiano nel caso in cui si dovesse dare esecuzione alla sentenza del TAR, con il ripristino dei luoghi come erano prima della realizzazione del MUOS. In merito il CGA potrebbe decidere entro la fine del mese. Quattro tunisini sono stati arrestati dai carabinieri di Santa Croce Camerina al termine di una maxi rissa che si è sviluppata dopo la mezzanotte. Una ventina di persone in pieno centro tra le bancherelle della fiera per la festa di San Giuseppe hanno dato vita ad una rissa che ha reso necessario l'intervento dei militari di Ragusa e di Vittoria, sequestrati coltelli, mazze e bastoni. Ispica, servizio di Eva Brugaletta. E Paolo Ferlisi, il settimo candidato sindaco, anche se la partita sembrava chiusa a sé, nella corsa che li vedrà rivali a fine maggio. La candidatura di Ferlisi rimane ufficiosa, ma pare riceva già il sostegno di tre liste, una che riferisce al candidato, l'altra quella di Area Popolare, e non è escluso prepari la terza lista al comitato Santa Maria del Focallo, Marina di Marza. Farebbe quindi un passo indietro il presidente del comitato, Tiziana Scuto, sostenendo Ferlisi, e sfuma quindi l'ipotesi dell'unica donna sindaco. Perché Scuto non sostiene il Partito Democratico? Il presidente del comitato non è più fido alleato di Nello Di Pasquale, leader renziano in provincia di Ragusa? O sono tutte manovre in vista di un ipotetico ballottaggio, che potrebbe non vedere Ferlisi impegnato in un testa a testa, ma in una posizione di forza nel momento degli apparentamenti? La crisi di identità che affligge il PD ha dato il via a strategie elettorali che ne sfrutteranno la debolezza al momento opportuno. La candidatura di Ferlisi si aggiunge in ordine alfabetico a quella del self-made man Vincenzo Cannizzaro, che sta preparando con certosina cura un programma elettorale efficace. Segue il motivato Giuseppe Di Giorgio, titolare di un'impresa di pompe funebri che ironicamente lancia l'invito agli elettori «seppellitemi di voti», e poi il preside Maurizio Franzò, che rinuncerà all'indennità di carica riversandola ai servizi rivolti ai cittadini, ed ancora il più giovane candidato dei sette, Gianluca Genovese, il piccolo guerriero che rinuncerà al 30% dell'indennità. Il penultimo è il pacatamente agguerrito Paolo Monaca, il primo a scendere in campo che promette un programma facilmente realizzabile a cui abbinerà innovazione tecnologica. Infine, Pierenzo Muraglie, che lavorando alacremente alla sua candidatura, promette tutt'altra storia. Ha vinto le primarie del Partito Democratico. Andiamo adesso a Rosolini, quella che si apre oggi è una settimana importante sul fronte politico-amministrativo, infatti entro questa settimana si dovrebbe definire l'aspetto organizzativo della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale. Dopo la proclamazione ufficiale del Sindaco Calvo, da parte dell'Ufficio Centrale Elettorale, sabato mattina è stata la volta del Consiglio Comunale. Sono stati ufficializzati 20 consiglieri e, come era prevedibile, non si sono registrate novità. Tornano dunque a sedersi sugli scranni dell'aula consigliare Maria Concetta Iemmolo, Andrea Candiano, Corrado Gennuso, Giovanni Monaco, Elena Armenia, Antonietta Maria Masuzzo, Concetta Ciccerella, Pier Giorgio Gerratana, Francesco Arancio, Vincenzo Vigna, Calvo Concetta, Salvatore Di Grande, Carmelo Licitra, Giovanni Spadola, Rosario Giallonco, Rosario Cavallo, Adriano Gianni, Salvatore Giummarra, Vincenzo Paternò e Giorgio Spadaro. Come si diceva, non si sono registrate novità di sorta, semmai queste dovrebbero arrivare sotto l'aspetto meramente politico alla prima seduta consigliare, allorquando si conosceranno le prese di posizione di alcuni consiglieri comunali alla luce di quanto avvenuto nel corso della campagna elettorale della mini tornata del 15 e 16 marzo scorso. Stravolgimenti nella mappa all'interno della massima assise cittadina sia sul fronte della maggioranza che dell'opposizione. Le novità di rilievo riguardano la maggioranza con l'ingresso di due consiglieri del Movimento Sviluppo e Territorio, e cioè Corrado Gennuso ed Elena Armenia, aria onorevole Gennuso, e l'abbandono della coalizione Calvo di Giovanni Monaco e Rosario Cavallo, questi eletti proprio grazie al premio di maggioranza spettante al sindaco Calvo, e che sin dalle prime battute iniziali ha dichiarato di non volersi dimettere e di fare un'opposizione costruttiva, andando a valutare di volta in volta le posizioni da assumere, che congiuntamente ad Andrea Candiano sono confluiti al patto civico. Ci sarà inoltre da valutare anche di chi non ha preso posizione dichiarandosi indipendente, come Antonietta Maria Masuzzo, Concetta Calvo, Giovanni Spadola. Al momento il sindaco Calvo può contare su una maggioranza di 11 consiglieri, numero che potrebbe aumentare nelle prossime settimane. A presiedere la prima seduta è il consigliere anziano per voti, cioè la signora Maria Concetta Iemmolo, già presidente nella prima fase della sindacatura Calvo, sulla cui riconferma non si nutrono dubbi. Concludiamo con lo sport, con il campionato di eccellenza Girone B. Rocambolesco pari tra Rosolini e Milazzo, che lascia l'amaro in bocca ai granata rosolinesi, che avrebbero meritato sicuramente la vittoria. Una vittoria sfumata grazie ad un grossolano errore arbitrale che ha convalidato la prima rete degli ospiti, realizzata da Costa in netta posizione di fuorigioco e all'unico svarione difensivo dei locali. Un pari dunque che premia, oltre ai propri meriti, i Mamertini e che promette loro di uscire indenne dal Salvatore Gonzales di Rosolini. I Granata sono stati i padroni del campo per gran parte della gara, con gli ospiti dal canto loro mai in grado di affondare. Dopo vari tentativi locali in rete al 47esimo e in platini ad involarsi sulla sinistra, e dopo aver superato due avversari, Pennello, un'asseste per Ulma che stoppa di petto e di collo pieno mette dentro. All'inizio ripresa ci si aspettava una reazione degli ospiti, ma sono ancora i locali a comandare il gioco e al 58esimo raddoppiano. Sull'ennesima incursione di Atta, Cammarata viene stesa in aria da Messineo e il direttore di gara comanda la massima punizione. Dagli 11 Maieli in sacca. È il 2-0 che potrebbe mettere la parola fine alla gara, ma questa si riapre inaspettatamente 3 minuti più tardi con la complicità del direttore di gara. Questi infatti convalida una rete messa dentro da Costa in netta posizione di fuorigioco. L'attaccante marmettino, al momento di calciare la sfera ricevuta da Camarda, si trovava abbondantemente al di là della linea dei difensori rosolinesi. I locali non demordono e cercano di chiudere l'incontro, ma all'81esimo la doccia fredda. Un regalo inaspettato per l'11 ospite. Su angolo calciato da Camarda, la difesa granata si fa trovare impreparata, permettendo a Danna di colpire di testa in beata solitudine e insaccare la rete del 2-2 finale. Ma andiamo ad un'altra nota di sport che purtroppo non ha nulla a che fare con lo sport, riguarda la gara Vittoria Paternò, che è stata sospesa dal direttore di gara prima dell'inizio del secondo tempo per rissa, con il risultato fermo sull'1-0 in favore degli Etinei. La gara era diretta da un arbitro di Siracusa, il signor Iapichino. 14 espulse, 7 per parte, un dirigente ed un giocatore del Paternò refertati in ospedale. Non è ancora chiaro come sia scoppiata la rissa. L'arbitro Iapichino di Siracusa avrebbe espulso 7 giocatori per parte. Partita sospesa. La polizia è in possesso delle immagini. Enzo Tornatore, giocatore del Paternò, e il dirigente Alfio Sinatra vanno a finire in ospedale per accertamenti. Società in commissariato per sporgere denuncia. Si conclude così anche questo odierno appuntamento di Ramme Notizie. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo nelle prossime edizioni.